per voi sfruttati, per voi lavoratori, che siamo ammanettati al par dei malfattori. Eppure la nostra idea non è che idea d'amore, eppure la nostra idea non è che idea d'amore. Ad ogni mio compagni, amici che restate, le verità sociali da forti propagate, è questa la pena che noi vi domandiamo, è questa la pena che noi vi domandiamo. Ma tu che ci riscacci con una vil menzogna, Repubblica Borghese, un dì ne avrai vergogna. Ed oggi noi siamo in faccia all'avvenire, ed oggi noi siamo in faccia all'avvenire. Bambini senza terra, avremmi terra e terra, a predicar la pace ed avanti la guerra. La pace del pessi, la guerra agli oppressori, la pace del pessi, la guerra agli oppressori. Nel pezzo al tuo governo, schiavo da lui si rende, di un popolo gagliardo le tradizioni offende, e insulta la leggenda del fuoco di Moten, e insulta la leggenda del fuoco di Moten. A più cari compagni, amici luganesi, a più bianche di neve, montagne di cinesi, i cavalieri grandi son trascinati a noi, i cavalieri grandi son trascinati a noi, i cavalieri grandi son trascinati.
Buonasera a tutti, ben trovati sulle frequenze di Radio Galileo. Questa trasmissione si chiama La Befana non esiste ed è a cura dell'Associazione Culturale Civiltà Laica. Allora, trasmissione un po' movimentata questa sera. Sono attualmente Marcello ha avuto una chiamata urgente al telefono, mi ha lasciato quasi solo perché qui con noi è già presente il nostro amico Franco Coppoli, nome che qualcuno già avrà messo sull'attenti a causa del tam tam mediatico che c'è stato in questi giorni, e con cui parleremo proprio delle vicende di cui è protagonista in questi giorni, e ce le faremo un po' spiegare. Stiamo aspettando l'amico Arnaldo Casali, che farà il contraddittorio in questa esposizione della vicenda, che vi dico subito di cosa si tratta. Il professor Franco Coppoli, intanto ciao, benvenuto.
Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, dicevo, il professor Franco Coppoli, durante le sue lezioni di italiano presso l'istituto dove insegna, che è l'istituto di ragioneria,
il Casa Grande di Terni,
durante le sue lezioni ha rimosso il crocifisso dalla parete, e questo ha fatto scatenare un pandemonio, diciamo così, tra virgolette, una serie di reazioni a catena che sono sfociate in questi giorni. Nonostante andavano avanti da più tempo, sono poi sfociate in questi giorni sui media anche nazionali. Io qui ho l'articolo del TG.com da qualche parte, c'è il Corriere dell'Umbria che per prima ha dato la notizia, e quindi vedremo un po' cosa è successo. Però, dicevo, prima di affrontare la questione, stiamo aspettando il nostro amico Arnaldo, che viene a fare il contraddittorio. Allora direi di aspettarlo, se sei d'accordo. Allora cominciamo prima con qualche notizia fresca di giornata che ho tirato giù da internet poco prima di venire in radio. Allora, cominciamo con una bella notizia, bella tra virgolette, ovviamente, come spesso ci capita in questa trasmissione. È stata annullata la manifestazione dei diritti umani in piazza a Roma perché il primo municipio di Roma ha negato l'autorizzazione. La manifestazione era programmata per domenica 7 dicembre in piazza Santa Maria in Trastevere e era organizzata dall'UAR, precisamente dal circolo UAR di Roma Gianni Grana, e questa aveva fatto la domanda, però gli è stata rifiutata perché evidentemente ci sono un po' di polemiche su quanto è successo recentemente con le prese di posizione del Vaticano sull'omosessualità e sulla mancata sottoscrizione dei diritti dei disabili. Questo è molto strano, diciamo così, ci lascia un po' perplessi questa cosa, perché è una manifestazione in favore dei diritti umani, non capisco con quale pretesto possono negare un'autorizzazione. Tra l'altro siamo sotto l'anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Quindi ancora più grave, vediamo le associazioni che hanno sottoscritto la manifestazione: SOS Razzismo, Rosa Arcobaleno, Federazione dei Giovani Socialisti Democratici, Emergency Roma, The Gay Project, Resistenza Laica, Rete Rainbow, la Lega per l'abolizione della caccia. Questa manifestazione non ha avuto l'autorizzazione del primo municipio di Roma e quindi è stata rimandata, diciamo così, tra virgolette, ma probabilmente annullata. Non so se faranno in tempo a richiamarla in tempo utile per le celebrazioni dei diritti umani. Dicevo, Marcello, ci sono state due...
Buonasera a tutti.
Sei tornato tra noi.
Sì, ci ho avuto una telefonata.
Allora, dicevo, Marcello, stavo proprio ricordando che questa settimana ci sono state due prese posizione del Vaticano che hanno lasciato tutti di stucco, no? La prima sulla che è stato contrario il Vaticano alla depenalizzazione dell'omosessualità.
Mentre ci stanno omosessuali che sono condannati a morte.
Quindi... Sì, e questa è stata una presa di posizione molto grave che ha lasciato anche perplesso il nostro amico Arnaldo, che ci ha scritto sul blog: come mai non avete detto niente sul blog di una cosa così grave? C'ha ragione, purtroppo, come gli ho spiegato, siamo in pochi attivi, capita una settimana che tutti hanno da fare e non ha nessuno tempo di scrivere due righe su una cosa del genere. Effettivamente, però in radio ne parliamo e se lo ritrovo vi leggevo l'articolo di Michele Serra, che puntualmente è scomparso dalla rassegna stampa.
E perché sei qua. Ecco, poco ordinato, eccolo. Adesso abbiamo trovato.
Dice Michele Serra sulla Repubblica: poiché in quasi metà degli stati del pianeta, 91 secondo l'Arcigay, l'omosessualità è un reato punibile in 19 paesi anche con la morte, poiché perseguire per legge le attitudini sessuali è un'evidente mostruosità, la delegazione francese all'ONU ha proposto la depenalizzazione universale dell'omosessualità. Una di quelle nobili formule retoriche di non evidente e immediata applicazione, comunque utili per richiamare all'attenzione del mondo almeno qualcuno dei tanti errori e soprusi in corso. Si rimane dunque di stucco leggendo che Monsignor Celestino Migliore, osservatore della Santa Sede presso le Nazioni Unite, si è pronunciato contro la proposta francese, portando contro deduzioni così causidiche e così stravaganti da dover essere rilette almeno 3 o 4 volte nel timore di non aver capito bene. Monsignor Migliore sostiene infatti che un eventuale pronunciamento sulla depenalizzazione dell'omosessualità, imponendo o suggerendo agli stati di aggiungere nuove categorie protette alla discriminazione, creerebbe nuove e implacabili discriminazioni, per esempio mettendo alla gogna gli stati che non riconoscono il matrimonio tra persone dello stesso sesso.
Che c'entra?
Non lo so, Marcello, però questa è la presa di posizione.
Arnaldo, dice anche tu qualche cosa.
Ci può sta, nel senso che sul piano prettamente teorico io lo capisco Migliore, anche se in questo caso Migliore penso solo di nome tra i cattolici, però no, sul piano teorico ci sta, nel senso che è evidente che questa depenalizzazione sul piano politico vuole in qualche modo legittimare l'omosessualità. Ora, io capisco che la Chiesa, essendo fermamente contraria al riconoscimento delle unioni omosessuali, teme che questa operazione, che formalmente sul piano, diciamo, penale, civile, se vogliamo, ma che di fatto, e questo è evidente, di fatto è un'operazione politica per legittimare le unioni omosessuali, la Chiesa, approvando questa cosa, possa in qualche modo sposare questa posizione. Quindi io sul piano teorico lo posso anche capire migliore, come capisco perfettamente il discorso che si è fatto sui disabili. Quindi che se aiutare i disabili significa aiutare l'aborto, allora noi che siamo contrari all'aborto siamo contrari a questa legge. Su questo discorso io ho una posizione abbastanza chiara. Ripeto, capisco le ragioni di Migliore, però ritengo che in questo caso bisogna ricordarsi che la religione cristiana è appunto una religione che parla di amore e di carità. Allora è chiaro che se io devo scegliere da cattolico se passare per uno che è favorevole alle unioni gay o se passare per uno che è favorevole all'omicidio dei gay, preferisco passare per uno che è favorevole alle unioni dei gay. Ecco. Invece Migliore preferisce passare per uno che è favorevole all'omicidio. E quindi ovviamente non condivido assolutamente questa posizione, ma per questo motivo, perché dovendo scegliere, comunque, siccome siamo una religione che predica l'amore, comunque, seppure dobbiamo sputtanarci, è meglio sputtanarsi passando per filo omosessuali piuttosto che per passare per omofobici, voglio dire, o peggio ancora per quelli che giustificano l'incarcerazione o addirittura l'esecuzione di omosessuali, insomma.
Allora, stasera veniamo al punto, perché qui c'è un professore che scalpita. Professore
sì. Che scalpita. Adesso gli diamo subito la parola. Direi, se siamo d'accordo, di dare un'occhiata a quello che scrive il Corriere dell'Umbria come introduzione. Poi do la parola a Franco e poi...
L'hai già presentato? Perché
sì, già l'ho presentato, Marcello, sì. E allora, dice il Corriere dell'Umbria, che è stato poi il giornale che ha aperto un po' le danze su questo caso, Terni, un docente di lettere, rimuove il simbolo religioso durante le sue lezioni, toglie il crocifisso dall'aula e bufera. L'intero professionale per il commercio si ribella, il preside attiva la procura. Lettere cubitali. Poi sopra parla la professoressa Pepegna, membro del consiglio d'istituto, anche i non cattolici lo vogliono. In quella sezione metà sono stranieri, per loro significa accoglienza. Poi in un riquadro a centro pagina ci ricorda che Franco Coppoli è recidivo con questo riquadro, diciamo.
Ma perché hanno fatto questi crocifissi?
Perché era Franco Coppoli, ricorda, era presidente della sezione elettorale di Forno e di Amelia e anche allora fu polemica. 2 anni fa lo staccò dal seggio. Questo tutto a firma di Giuseppe Magroni, che è l'autore dell'articolo. Allora, Franco, raccontaci un po' tu come stanno le cose, perché a volte i giornali non raccontano sempre bene le cose come stanno.
Diciamo che chiaramente pongo il mio punto di vista e diciamo che anche questo penso sarà un simpatico confronto con voi e con l'amico che non conosco, diciamo, ma che conoscerò oggi, su un tema che secondo me è importante e fondamentale. Arnaldo, ecco.
Lo chiamiamo sempre quando gli dobbiamo dare botte.
Poi ce l'è da lui
a noi. Finisce sempre così.
Quindi secondo me, ecco, proprio sdrammatizzando molte cose e soprattutto quello che secondo me è grave in un contesto educativo, che è quello appunto della scuola, che è gettare un po' in pasto ai mass media un argomento che invece è estremamente delicato e che rischia, quando poi comincia il grosso circo mediatico, di essere completamente stravolto e determinare anche delle modificazioni rispetto a quello che è l'impatto sui ragazzi delle tematiche stesse. Io quello che ti dico e che vi dico è questo, che, come dire, questo tipo di intervento per rivendicare quella che è un contesto educativo, quindi le aule neutrali e laiche dentro quella che è una scuola pubblica, quindi una scuola della Repubblica Italiana, non una scuola confessionale, è iniziato alla fine di settembre, quindi non all'inizio dell'anno, quando alcuni ragazzi della classe hanno messo questo crocefisso senza chieder nulla agli insegnanti, perché l'anno scolastico era iniziato in una completa laicità della classe, all'interno della stessa classe.
Ah, ecco, questo sottolineiamolo perché forse è importante.
L'anno scolastico è iniziato in un ambiente completamente neutrale, non c'era nessun tipo di crocefisso e questo garantiva nessuna discriminazione per quanto riguarda la presenza di simboli religiosi particolari, nella fattispecie un crocifisso, e quindi garantivano, secondo a mio avviso, insomma, e questo sto parlando da educatore, un contesto educativo, un'aula in cui era possibile l'inclusione di tutte le differenze, appunto perché non c'era neutrale, quindi il valore fondamentale era l'incontro tra culture differenti, tra religioni e anche chi non crede in nessuna religione, e questo era una cosa fondamentale. Poi diciamo c'è stata questa fissione da parte di alcuni ragazzi, e poi successivamente...
Come mai questo? Come è venuta questa idea? Tu le gliel'hai chiesto loro?
Ma diciamo
perché
che
non è frequente.
Non è frequente, ma c'era stato probabilmente l'anno precedente, quella mi sembra che sia la fusione tra due classi. Io poi ho preso servizio quest'anno, quindi tante storie poi non l'ho approfondite, ma penso che una parte di quei ragazzi faceva parte di una classe appunto nella quale l'anno precedente c'era la presenza del crocifisso. Quindi hanno ritenuto che fosse possibile oppure c'è qualcuno che magari può averglielo, ma insomma io non voglio pensare male.
È possibile che da tuoi discorsi sulla laicità
assolutamente no.
Reagito
i miei no, non so se c'è qualcun altro che magari abbia fatto delle pressioni, però per quanto mi riguarda assolutamente no, né voglio tirar fuori teorie complottiste che sarebbero al limite della paranoia. Diciamo che iniziato in un contesto assolutamente laico c'è stata questa presenza che personalmente ho subito dichiarato incompatibile con quello che è una, a mio avviso, un contesto educativo in una scuola pubblica. Ho parlato con i ragazzi spiegando anche la differenza dei ruoli che ben sanno loro tra educatore chiaramente e studenti, non perché appunto loro siano delle bottiglie da riempire, ma perché è una prerogativa dell'educatore prendersi la responsabilità di scegliere alcune, insomma, come dire, il contesto educativo, i contenuti dell'educazione, e quindi riguarda proprio lo specifico della libertà di insegnamento. Per quanto mi riguarda, tra l'altro, non ho fatto neanche una battaglia esiziale, cioè fondamentale, rispetto alla presenza del crocifisso in classe, proprio perché sinceramente pensavo che riguardasse anche nel rispetto dei colleghi fondamentalmente una decisione, visto che a scuola, come dire, non c'è quasi nessun crocifisso, comunque la situazione non ha una unità rispetto alla presenza del crocifisso stesso. Non ho voluto assolutamente fare una battaglia di principio, era una battaglia che riguardava chiaramente le mie ore e il, come dire, il rapporto educativo con la classe con cui stavo avendo questo rapporto da quest'anno, perché appunto mi sono trasferito qui da un'altra città. La cosa, diciamo così, è andata un po' avanti, ci sono stati dei confronti anche con l'insegnante di religione, col dirigente scolastico, e poi insomma diciamo la cosa particolare che secondo me va affrontata e serve anche un po' a comprendere, fermo restando che poi ci sono provvedimenti disciplinari, denunce in atto, quindi come dire non voglio qui fare lo spostamento, però il principio secondo me che io metto proprio in discussione e il pericolo che intravedo come insegnante nell'affermazione di questo principio è una sorta di populismo diciamo così molto plebiscito, cioè, diciamo un populismo a favore dei ragazzi, almeno in maniera molto superficiale, quando poi invece crea le condizioni, questo populismo, poi spiego che cosa significa, secondo me di una situazione di conflittualità estrema all'interno delle stesse classi, cioè quello che è stata la scelta del dirigente non è stata una scelta impositiva rispetto al simbolo religioso, sarebbe stato probabilmente anche nelle sue prerogative, ma è stato quello di far decidere i ragazzi. Secondo me, come dire, se vogliamo restare nel tema, un po' Ponzio Pilatesca la situazione, cioè me ne lavo le mani e sostanzialmente faccio decidere la maggioranza dei ragazzi. I ragazzi hanno scelto in fondo attraverso un'assemblea di avere questa presenza.
Assemblea di classe?
Assemblea di classe. Tra l'altro io considero che mi sono allontanato durante le mie ore proprio per non influenzare assolutamente i ragazzi, non è che ne parliamo come un tema eccetera, avevo solo esposto le mie idee, avevo tolto e toglievo il crocifisso nelle mie ore.
Dove lo mettevi?
Lo mettevo nel cassetto
e del... poi dopo?
Poi nei primi tempi no, dopo la loro assemblea, come adesso te lo spiego, quindi i primi tempi rimaneva nel cassetto, dopo l'assemblea quando hanno scelto a maggioranza di metterlo, di esporlo, almeno c'è stata una decisione presa a maggioranza, ripeto, ho spiegato che il problema non è un sull'etica non si ragiona a maggioranza, ma il fondamento della democrazia è la tutela delle minoranze, soprattutto per quanto riguarda l'etica, i diritti, le religioni, e quindi non era un problema da decidere attraverso la maggioranza dei ragazzi, ma questa era una scelta che riguardava o i dirigenti scolastici che non avevano scelto perché richiamava appunto i ragazzi, o eventualmente gli insegnanti, gli educatori, e quindi ho continuato in questa mia pratica e i ragazzi mi hanno chiesto esclusivamente di rimetterlo a posto alla fine della lezione, cosa che ho fatto molto tranquillamente, proprio perché appunto non era
piccato dietro la cattedra.
Era dietro la cattedra, dove è tuttora. Dopo qualche giorno, diciamo, è stato fissato in maniera più forte, però poi, diciamo, adesso non voglio ricostruire diciamo così i dettagli della storia, perché mi interessa relativamente in questo contesto. Quello che, diciamo così, rimane, la grossa perplessità che ho io, è questo far decidere i ragazzi su un tema di questo genere, perché oggi, in una situazione in cui siamo, cioè in una società multietnica, in cui sono molte le componenti culturali, religiose e non religiose, perché sennò sembra che sia una guerra di religione fondamentalmente, cosa che assolutamente non è, anche se qualcuno magari cercherebbe di impostarla su questi termini, far decidere la maggioranza dei ragazzi è un principio veramente pericoloso. Uno, perché scateni delle vere e proprie guerre civili. Io vengo da Bologna con una composizione etnica e prima ancora stavo a Reggio Emilia, considera che la composizione etnica delle ragazze era veramente variegata e articolata. Il 40, a volte 50% dei ragazzi insomma, venivano da città, civiltà, religioni differenti, e c'era un incontro, diciamo, molto piacevole tra le varie culture e religioni, nel rispetto reciproco. Far decidere i ragazzi su una scelta di questo genere non produce una crescita, uno sviluppo, produce esclusivamente o una logica di imposizione di un simulacro, e quindi proprio di un'icona, non tanto un discorso sulla religione, sui fondamenti della religione, che personalmente rispetto all'etica, eccetera, ma produce veramente il pericolo di un conflitto, di uno scontro tra ragazzi, di uno schierarsi a priori, del formare un contesto che non è educativo, formativo, d'incontro, ma al contrario è un contesto dove si sviluppano le dinamiche identitarie costruite su simboli e non su contenuti, e quindi uno scontro già, come dire, tra le culture, che è pericolosissimo.
Senti,
quindi,
c'erano ragazzi di altre religioni, di altre culture?
Sì, però non, diciamo, quello che riportano i giornali è assolutamente falso. Non voglio fare, cioè, come dire, noi in Italia abbiamo i presidenti del Consiglio, che sono i più grossi industriali e imprenditori d'Italia, che sono presidenti operai. Io non voglio fare l'insegnante studente, come magari fa qualcuno che prende gli studenti e li usa come clave per fargli dire quello che vogliono. Abbiamo letto in questi giorni che gli studenti si ribellavano, che c'erano bufere, tempeste, lettere ai presidenti della Repubblica e stronzate varie. Diciamo che, per quanto mi riguarda, tengo ad affermarlo assolutamente, il rapporto con gli studenti, con i quali ho appunto una relazione didattica, è assolutamente chiaro, trasparente, improntato nella reciproca stima. La programmazione procede assolutamente in maniera tranquilla, c'è veramente, anche se vuoi, un rapporto che è cresciuto rispetto a questo, e penso che i ragazzi abbiano capito qual è il percorso che abbiamo fatto insieme. Sono ti dico, non voglio rappresentarli, ma rispetto alla rappresentazione che ne fanno i media, i dirigenti o qualche collega, assolutamente scandalizzati da quello che sta succedendo, cioè da come vengono strumentalizzati fondamentalmente. Non hanno avuto anche pressioni per uscire dall'aula, fare azioni eclatanti. Altri miei studenti hanno avuto pressioni per avere, no, per mettere il crocifisso, quindi per articolare un altro. Diciamo che la relazione con gli studenti è estremamente rilassata e tranquilla, e quindi, per quanto mi riguarda, sono convinto che questo percorso, questo discorso di laicità che sto tentando di portare avanti contro le discriminazioni, diciamo così, per le minoranze, eccetera eccetera, è un discorso che ha un senso profondo nella crescita di questi ragazzi. Ti dico solo e poi magari se parliamo di quello che è successo 2 anni fa, perché da quello che sembra insomma nei giornali sembra che c'è quasi una coazione a ripetere, c'è quasi la follia, come vedo un crocifisso lo prendo e lo distruggo, insomma. Addirittura vi racconto questo nanetto, direbbe Frassica: all'inizio dell'anno, non ci conoscevamo con i colleghi, girava una collega, io non ho mai chiesto chi per decenza, no, che con un crocifisso rotto in borsa diceva: questo è Coppoli rompe crocifissi, è satanista. Insomma, eravamo arrivati sì, anche come me l'hanno dette tutte, che mangio i bambini, che so comunista, ma satanista sinceramente non me l'aveva detto mai nessuno. Allora, io non è che ho una pregiudiziale contro il crocifisso, io ho, come dire, un problema rispetto alla laicità dello Stato e delle istituzioni, in particolare quelle formative dove lavoro, della scuola. Ma quando mi sono trovato a fare il presidente di seggio 2 anni fa a Fornole, c'era un crocifisso che tra l'altro era anche rappresentato in diversi simboli elettorali, e come presidente ho ritenuto opportuno che quel contesto, che non era educativo ma era elettorale, dovesse avere la stessa neutralità che in fondo rivendico per le aule scolastiche, dove forse c'è un processo altrettanto importante, a mio avviso ancora più importante di quello elettorale. E quindi ho rimosso questo crocifisso, consegnandolo in quel caso alla Guardia di Finanza che faceva presidi al seggio. Lì c'è stata, come dire, l'insurrezione del sindaco D'Amelia, addirittura rifondazione prese...
Anche lì sei finito sui giornali
nazionali. Sono finito, mio nonostante me, sui giornali. Diciamo che è stato utilizzato dalla destra per continuare la campagna elettorale durante il silenzio elettorale, se la vogliamo dire tutta la situazione, tanto che poi ne fece una grande, un grande editoriale, il simpatico, come si chiama, il cane da guardia, insomma, quello che... Fede, ecco. E però quello che è successo è che, nonostante avessero chiesto la mia, diciamo, espulsione dal seggio come presidente, ho affermato questo mi secca moltissimo questa, come dire, spettacolarizzazione delle notizie senza portare poi informazione. Quindi qui voglio dare un'informazione agli ascoltatori che potrebbero essere in ascolto in questo momento. Il precedente che si è creato è che la Procura della Repubblica di Perugia ha riconosciuto che la necessità della neutralità delle aule elettorali, dei seggi elettorali, e quindi si è creato un precedente, cioè oggi in Italia si può rivendicare il fatto, che mi sembra un fatto di civiltà, così come è avvenuto in questa settimana a Ragusa nelle aule del Tribunale, o come è avvenuto 15 giorni fa più o meno in Spagna nelle scuole, dove si è riconosciuto questo principio della laicità degli ambienti scolastici, cioè il fatto che lo Stato e la Chiesa sono due ambiti separati. Io penso che chi crede, quelli che credono veramente, non i supporter delle figurine o delle icone, sappiano bene distinguere quello che è il contesto privato, diciamo etico, della religione, che va vissuta probabilmente come testimonianza o come ognuno vuole, e gli ambiti invece collettivi, sociali e civili, dove probabilmente invece c'è bisogno di neutralità e laicità, proprio per garantire l'inclusione di tutti e non creare proprio un clima da guerra di religione, che è assolutamente, secondo me, da evitare in tutti i casi e in tutti gli ambiti.
Allora andiamo in pubblicità. Sì. Intanto si prepara Arnaldo.
Arnaldo si prepara per la controreplica, come si suol dire. Pubblicità.
Allora torniamo a noi. Che ora è? Che io non c'ho più l'orologio, qui me l'hanno preso.
Sono le 18:35.
Oh, no, le 10, le 18:35.
Allora
siamo a Radio Galileo.
Radio Galileo, trasmissione. Questa è la trasmissione La Befana non esiste, a cura dell'Associazione Culturale Civiltà Laica. Oggi parliamo di questa,
il caso del giorno.
Del caso del giorno, della settimana, possiamo dire. Allora, abbiamo sentito Franco Coppoli che ci ha spiegato molto bene le sue intenzioni e il perché delle sue azioni. Allora, è qui con noi Arnaldo, che si è preso l'onere di fare da contraddittorio e ci esporrà il suo punto di vista. Prego, Arnaldo.
Sì, non è facile, nel senso che è anche difficile riuscire a capire di che cosa stiamo parlando esattamente, nel senso che quello che Franco diceva mi ha confermato l'idea che questa storia ha molto a che fare, che è un'idea che mi ero già fatto io, ha molto a che fare con le istituzioni scolastiche e poco a che fare con la religione, nel senso che mi sembra che in tutta questa polemica, questi ricorsi, queste cose, la religione non c'entri niente, c'entra, e lui l'ha detto anche, fondamentalmente chi ha diritto di decidere se il crocifisso ci deve stare o no. Però francamente, che qui si parli di crocifisso, se parli della bandiera Forza Roma o se parli di un simbolo politico, mi pare che non farebbe nessuna differenza. Cioè, stiamo parlando di chi ha diritto di appendere quello che gli pare o di togliere quello che non gli piace in un'aula, e quindi da questo punto di vista io non posso entrare, nel senso che non c'entra niente la Chiesa Cattolica in questo. È un discorso tra l'insegnante, gli studenti e il dirigente. Io posso dire la mia su questo, semmai. Da un punto di vista religioso, io non c'ho crocifissi, potete controllare. A casa non ho neanche un crocifisso. Ce l'ho in ufficio, perché come sapete lavoro in curia. Quando sono arrivato nel mio ufficio l'ho trovato e ce l'ho lasciato, non l'ho tolto perché non mi dava fastidio. Non lo metto nel cassetto perché a me il crocifisso non mi dà fastidio, non ne ho bisogno.
Anche perché lavorando in curia, se lo toglievi,
ma guarda, non credo. Non credo, perché nessuno mi viene a controllare come tengo l'ufficio. Però sinceramente a me il crocifisso, diciamo che non dà fastidio e non ne ho bisogno. Cioè, la mia fede non ha bisogno di vedersi davanti in crocifisso. E viceversa, se lo vedo, così come non mi dà fastidio se vedo il ritratto di Che Guevara o se vedo l'icona di Jim Morrison, se vado appunto in una classe scolastica e vedo che c'hanno Jim Morrison, non è che siccome io sono contrario alle droghe allora mi dà fastidio Jim Morrison, insomma. Quindi io forse più un discorso, io lo vedo più come un discorso di tolleranza in questo caso. È interessante, io non lo sapevo appunto, interessante il fatto che questo crocifisso ci sia stato messo durante l'anno, perché io appunto il mio principio da questo punto di vista
è di lasciare più o meno le cose come stanno, cioè io non andrei mai a mettere il crocifisso dove non sta e non lo andrei mai a togliere dove ce l'ho trovato, perché la trovo una questione di rispetto nei confronti appunto del luogo dove io vado e di conseguenza poi di chi quel luogo lo vive, di chi... Quindi è chiaro che io penso, non perché sono cattolico, però lo penso come persona, come cittadino, che se gli studenti della scuola amano avere il crocifisso, io non vedo perché uno glielo debba togliere. Però ripeto, poi c'è tutto il discorso sull'autorità, chi ha diritto di decidere se è giusto essere democratici oppure se è giusto non essere democratici, se deve decidere il preside, se deve decidere gli studenti, oppure in questo caso il problema è che ha deciso il preside, quindi cosa che Franco mi pare di capire legittima, il problema è che il preside ha deciso facendo decidere gli studenti, atteggiamento che invece Franco non condivide. Però io, anche da questo punto di vista, essendo cattolico, sono piramidale, cioè io credo nell'autorità, quindi è chiaro che se io ho un mio superiore, no, io anche se non condivido le sue scelte lo rispetto, quindi se io facevo l'insegnante e non mi piaceva il crocifisso, però il preside ha deciso così, non è che io adesso sto a sindacare perché ha deciso così. Se poi entriamo nel merito, io sono piramidale ma anche democratico, quindi rispetto, no, nel senso, se gli studenti lo vogliono, secondo me è giusto anche che questo tipo di cose, cioè è giusto che comunque lo studente abbia diritto a stare in un ambiente.
La maggioranza degli studenti, però parla la maggioranza, perché gli studenti non è un corpo indistinto, no? Cioè è diviso
e questo è importante, ecco. I giornali non hanno parlato di spaccatura all'interno della classe, quindi io parlo rispetto a quello che ho sentito. Io ho sentito che gli studenti lo vogliono, non ho sentito di polemiche, gli studenti divisi. La cosa, comunque, al di là di tutto questo discorso, la cosa che sicuramente per me, cosa su cui posso veramente ribattere a Franco, nel senso che non condivido quello che lui dice, è il fatto che il crocifisso sia un simbolo non neutrale. La prova, io ripeto, non ho mai amato i crociati del crocifisso. Non mi occupo di questi argomenti, è un argomento che di solito non mi interessa, proprio perché è un argomento che con la religione non c'ha niente a che fare. Di solito chi vuole il crocifisso non lo vuole per motivi religiosi, ma lo vuole per motivi politici, e chi non lo vuole non lo vuole non perché vuole difendere veramente la laicità, ma perché vuole portare avanti delle idee che comunque hanno a che fare con un discorso politico. Quindi per questo a me il dibattito lo prendo sempre con molto tatto. Io me ne sono occupato una volta, adesso abbiamo fatto un dossier sul crocifisso dando la parola a due cattolici di estrazione completamente diversa, anche due cattolici importanti. Uno era Luca Diodallevi, che è un sociologo ternano molto conosciuto, l'altro era Don Enzo Mazzi, che era un prete di quelli scomodi,
dell'Isolotto.
E vi potete immaginare quali fossero le posizioni, cioè, c'era il sacerdote che era contrario e il laico che era favorevole. Però per dire, io cerco sempre di parlarne con molto tatto dell'argomento, proprio perché comunque non credo che abbia a che fare con la religione. Però non credo che si possa dire nemmeno che sia un simbolo non neutrale, proprio perché se questo motivo, questo crocifisso poi di solito è difeso anche dai laici o dai atei, è perché effettivamente io in questo ci credo, cioè credo che il crocifisso sia un simbolo culturale più che religioso. Allora siamo in Italia comunque, cioè io non credo che un musulmano o un ateo che vive in un paese cattolico debba sentirsi offeso perché vede un crocifisso, anzi semmai dovrebbe sentirsi interessato di quello. Cioè io se vado in un paese islamico e vedo una moschea, non è che dico no, toglietemi le moschee davanti perché io sono cristiano e mi dà fastidio vederle, cioè o cose di questo genere. Così allo stesso modo vado in un ambiente in cui ci sono idee diverse dalle mie e ne vedo i simboli, cioè non è che come se vai appunto, cioè, non è che questo mi dà fastidio, cioè, non credo che i simboli possano dare fastidio, possono addirittura, come diceva Franco, risultare discriminanti. Cioè addirittura uno studente, appunto, mettiamo arabo, si sente discriminato perché in classe ci sta un crocifisso?
Sì.
Ma per quale motivo? Ma
qui però ti ripeto, sai, è molto semplice quello che è successo per esempio all'Aquila, secondo me è sintomatico, no? 3 anni fa c'è stato un interessantissimo caso, se uno si legge la sentenza di primo grado che è uscita da questa contraddittorio, diciamo, era estremamente civile e secondo me equilibrato, chiedeva la rimozione del crocifisso proprio perché c'erano dei ragazzi, parlavamo di scuole elementari, che non appartenevano alla religione cristiana, non solo cattolica, e che i cui genitori avevano chiesto la rimozione. Poi lì si creò un caso, una guerra di religione, scontro Islam contro, diciamo, cristianesimo, la parte più degenere secondo me della lettura delle religioni, e poi su questo chiaramente il crocifisso è rimasto lì, ma è rimasto lì non come simbolo, secondo me, cioè parlare, tu sei un credente, io no, ma insomma, parlare di neutralità del simbolo religioso, secondo me, come dire che insomma, è un niente. Probabilmente, come dire, quasi ci invertiamo i ruoli. Io non penso che sia neutrale e è ipocrita affermare questo, secondo me.
Anche il ritratto del Presidente della Repubblica, allora, visto che il Presidente della Repubblica appartiene a un partito, anche quello
dovrebbe
essere un simbolo di parte.
Non citare quello che leggi nei giornali, tu senti quello che dico io, perché quello che io...
No, no, adesso non è che mi riferivo alla scuola,
come
c'è
questa citazione che è stata ripresa. Io ho, la mia formazione non mi spinge a fare un'apologia del Presidente della Repubblica, ho solo affermato, rispetto alla presenza di simboli in classe, che probabilmente è la Costituzione, sarebbe la Costituzione, non solo l'esposizione ma la lettura un po' più integrale e profonda della Costituzione, quella che potrebbe garantire un clima di inclusione generale, eventualmente sottolineato 30 volte, se proprio qualcuno ha qualche problema con le icone potrebbe essere il drappo tricolore che proprio non appartiene come dire identità, o la foto del Presidente della Repubblica che ti assicuro non è parte del mio bagaglio culturale, che potrebbe essere all'interno delle aule, ma non, ripeto, un simbolo religioso particolare. Perché? Perché poi, come dire, l'ipocrisia rispetto al diritto in Italia è arrivata a dire che il simbolo religioso non è un simbolo religioso ma è un simbolo culturale, come dire, quasi l'affermazione di una contraddizione rispetto all'essenza, insomma, del simbolo stesso.
Simbolo culturale.
Però aspetta, secondo me il punto fondamentale per evitare ipocrisia è questo: noi siamo all'interno di uno Stato, il principio fondamentale dello Stato moderno è la separazione tra lo Stato stesso e la Chiesa, ma questa è una garanzia per lo Stato e per la Chiesa, penso che su questo possiamo trovarci d'accordo. Allora, tu parlavi prima che l'Italia è un paese cattolico, insomma questo è anche discutibile rispetto alle pratiche, rispetto alla frequenza dei credenti,
di tradizione cattolica,
massonica, a tradizioni diciamo socialiste, insomma le tradizioni si intersecano e sono molte, quindi come dire le radici, se vogliamo ironizzare sul tutto, europee e italiane sono così complesse che probabilmente non possono essere ridotte a uno. Allora quello che dico e che secondo me rivendico non è tanto una battaglia iconoclasta sul simbolo, cioè non è che uno arriva in qualsiasi posto e stacca il crocifisso perché pensa che non. Quello che stiamo discutendo e quello su cui stiamo discutendo è la presenza nei luoghi pubblici e in particolare nelle aule, cioè in luoghi di formazione della futura società, di simboli che non sono assolutamente neutrali, che non sono culturali o comunque che hanno anche una valenza culturale ma sono denotati invece in senso religioso. E quello che io affermo, e sono convinto che in fondo ci troviamo anche d'accordo da quanto dici, è che questi simboli non garantiscono, tra l'altro, oggi l'inclusività, proprio perché spesso vengono utilizzati come mazze, come clave contro il diverso, e questo secondo me è l'aspetto più pericoloso. Cioè intravedo, quando dicevo prima le guerre della religione, proprio la stessa matrice ideologica che sta dietro l'apologia appunto dell'Occidente, della lotta tra Occidente e Oriente, tra noi e gli altri. Quindi in questo caso, secondo me, ma chi è credente e non crede all'immagine ma crede probabilmente a un messaggio religioso, penso che possa condividere questo rischio reale di uso strumentale di un simbolo religioso per affermare un'identità forte, ma che si basa solo sull'immagine, non sulla sostanza. Allora, se noi siamo in un'aula scolastica e creiamo quella società che deve essere inclusiva, una società che incontra le differenze, è meglio, a mio avviso, e non è che quest'aula sia neutrale, che in quest'aula non ci siano simboli particolari, perché, come dire, è anche poco delicato dire a un ragazzo che ha problemi linguistici, che ha problemi di integrazione, vuoi quel simbolo, è come dire, insomma, un po' come con la pistola alla tempia, ti piace la minestra, insomma, è chiaro che difficilmente un ragazzo che non ha strumenti, spesso neanche linguistici, possa... insomma affermare che forse crea disagio, ma non è neanche questo, perché poi c'è comunque un'altra istanza che è quella più profonda, che è quella atea, che è quella laica, che non dobbiamo dimenticare, perché appunto sennò diventa una guerra tra religioni che non mi interessa assolutamente. E la laicità, secondo me, è un principio che non è anticlericalismo per eccellenza, ma è invece un principio che afferma che se ci incontriamo, incontriamoci in un luogo in cui tutti abbiamo un rispetto reciproco, e questo sicuramente non avviene se in un'aula, se andiamo nel tuo ufficio, io non è che vengo lì e ti stacco il crocifisso, sia ben chiaro, anche se andando alla Caritas, alla mensa, spesso non trovi i crocifissi, io insomma, come dire, proprio per il rispetto dell'altro. Allora mi chiedo come mai in molti locali religiosi, quando c'è una mensa in cui magari frequentata anche da altre religioni, si fa la scelta inclusiva di togliere questi simboli, e poi qualcuno, sicuramente non tu, lo ostenta invece come una clava contro le differenze e per la nostra identità. Questo è gravissimo, secondo me. No, e io come educatore non posso accettarlo.
Io sono d'accordo con te, appunto, premesso che a me non amo la battaglia sui crocifissi, proprio perché di solito vengono usati, il crocifisso viene usato appunto come un'arma per combattere il diverso. Quindi io per me non ci stanno problemi se togliamo i crocifissi in generale. Cioè io come credente non ho problemi, pure se mi togliete tutti i crocifissi che stanno in giro, non è questo il problema. Anche perché comunque, anche se io avessi bisogno del crocifisso in quanto credente, io in quanto cittadino devo rispettare gli altri cittadini, quindi se io mi trovo da credente, amante del crocifisso, in mezzo a tutta gente che il crocifisso non lo vuole vedere, non potrei comunque imporre la mia idea agli altri. Quindi comunque non è questo il punto. Il punto è un altro. Il punto è sul discorso del fatto che un simbolo che è appeso al muro e ci sta da sempre, in generale, perché il crocifisso nei luoghi pubblici ci sta da sempre, non è che ci è stato messo
Dopo il 29, quando Mussolini si doveva comprare le gerarchie cattoliche per l'appoggio alla dittatura fascista, perché ricordati che dal 1870 al 21-22 l'Italia è stata profondamente laica, massonica, insomma.
29 quindi, vuol dire tutte le persone, sì, diciamo, viventi oggi sono cresciute con crocifisso.
È un'eredità, insomma, del fascismo, potremmo anche superarla, insomma.
Per carità, però ti ripeto, è comunque un discorso, tutte le persone oggi vive, se lo so visto che esce il crocifisso, nessuno si ricorda i tempi in cui ancora lo Stato e la Chiesa erano separati, quindi non è che si tratta di scegliere se metterlo o non metterlo, si tratta di andarlo a togliere. Allora, se questo discorso, cioè se la presenza di un simbolo religioso, cioè la presenza di un simbolo religioso, non stiamo parlando di catechesi fatta nelle scuole, non stiamo parlando di professori che prima dell'inizio dell'ora di lezione fanno di la preghiera o si mettono a fare campagna contro i Dico o cose del genere, stiamo parlando di un simbolo fermo che sta buono lì da 80 anni, no? E che adesso bisogna togliere perché adesso è diventato offensivo. Allora, se noi dobbiamo procedere di questo passo, allora se adesso ci sta, che ne so, l'auditorium del Carmine, che è un ex chiesa, no? Oggi è diventato un auditorium del comune, quindi un posto laico dove vengono fatti spettacoli laici. Allora adesso, siccome in quegli spettacoli ci si fanno anche spettacoli di gente che non crede, cominciamo a cancellare tutti i simboli religiosi presenti in quella chiesa perché ci offendono. Cioè, questo che mi preoccupa a me è che debba offendere un simbolo.
No, non
e questa è la cosa
di offesa, no?
Perché allora in questo caso ovviamente diventa
iconoclasta. Vedi, è proprio diverso. Diciamo che ricordati che insomma i secondi patti sono stati fatti dall'altro uomo della provvidenza, Bettino Craxi, nell'84, poi insomma l'85, quindi comunque c'è una memoria. E da quel periodo in poi la religione di Stato non è più la religione cattolica. Come dire, qualche passaggio rispetto al 29 è stato fatto sicuramente. Io personalmente mi ricordo Marcello come insegnante, in classe nostra non c'era il crocifisso, insomma, quindi non è che ho 43 anni, quindi sicuramente la vado. A te non te l'hanno fatto la Santa Inquisizione, non te l'hanno fatta, Marcello.
No, ma a me infatti però, il discorso
scusa, allora, se vi interrompo un attimo, sì, cerco di fare magari anche qualche domanda, però no, allora venendo a quello che hai detto tu, Arnaldo, però questo discorso non trovi che se andiamo cioè tu hai tirato fuori due aspetti che secondo me sono un po' pericolosi, nel senso, prima hai detto, dice, rispettiamo la volontà degli studenti, però la volontà degli studenti, cioè, non è che quando se gli studenti decidono di mettere la foto di Che Guevara, la foto di Jim Morrison o la bandiera della Roma o il busto del Duce, noi possiamo accontentarli.
Cioè, però eppure io mi ricordo questo, quando andavo a scuola ci stava scritto di tutto sulle pareti e nessun professore ha mai detto che ce l'avete scritto lì, oppure questo, che ci sta cioè,
beh, adesso lasciamo perdere la cosa del vandalismo, cioè la scritta si cancella ogni
però
cosa
adesso,
però io dico
io un po' di anni
la
che
scelta,
scuola, però diciamo che ognuno ci metteva le foto, le poster, le cose, e non c'è mai stata una battaglia
ma no,
di
no, a noi non ci hanno fai a me non mi hanno mai consentito di mettere il poster degli U2 dentro l'aula dove facevo
io, quando ci stava quando andavo a scuola io sì ci stavano queste cose
adesso,
cioè, e nessuno si metteva a fare pure, ma come d'altra parte
te facevano pure la nota sul registro se facevi una cosa del genere,
forse erano cambiati un po' i tempi dopo, non lo so. Io non lo so adesso com'è la scuola perché detto non ce l'ho, però ai tempi miei c'era una certa, come dire, autodecorazione della classe, ci stava, credo che ci sia tuttora, e non ho mai sentito battaglie su quelli
però
che mettono
Ma ci mancherebbe, però, come dire, secondo così me così come diceva l'università, io capisco che tu non lo porti il crocifisso, ma insomma è un simbolo che non è così tanto simile a un gruppo musicale. Insomma, un conto è mettere una foto accanto a un ragazzo degli U2, di chi ti pare. Io tra l'altro, ragazzi, ho detto: se ci credete, se portate il chador come la croce, insomma, testimoniatelo anche sul vostro corpo, cioè su voi stessi, e spero che poi lo pratichiate, soprattutto quello in cui credete. Ma un conto, insomma, è mettere la foto di Madonna o di Bono Vox o di chi ti pare, insomma, un conto è mettere dietro la cattedra, cioè come dire, la gerarchia, tu hai detto che credi nella gerarchia, ecco, sai che la gerarchia dei simboli ha un certo significato, è un conto è una foto accanto a un ragazzo di un gruppo musicale, è un conto è un simbolo religioso sopra l'insegnante.
Ti posso fare un esempio però veloce, cioè, che qualche tempo fa c'è stata un'altra polemica a livello cittadino, di carattere completamente diverso, ma che alla fine le ragioni sono le stesse, cioè si è polemizzato moltissimo sulla presenza della bandiera della pace dagli uffici del comune, e si è detto la stessa cosa, si è detto è un simbolo di parte, il comune non deve esporre un simbolo che è di parte, perché allora ognuno dal proprio comune, se io sono comunista ci metto la bandiera del partito mio, se io sono fascista ci metto la bandiera mia, cioè è stato fatto più o meno lo stesso discorso. Come la mettiamo allora da questo punto di vista?
La risposta dopo la pubblicità. Prima che...
La musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.
Allora, torniamo in studio. Questa è sempre La Befana non esiste, trasmissione radiofonica a cura dell'Associazione Culturale Civiltà Laica. Prima di continuare il nostro dibattito, ricordo i nostri contatti, che sono il sito internet www.civiltalaica.it e il numero di telefono 348-4088-638.
Allora, ricordiamo chi sono gli ospiti di studio.
Allora, c'è...
Professor Franco Coppoli.
Sì, e Arnaldo Casali, giornalista
giornalista cattolico
del giornale dell'Umbria.
Stasera noi facciamo i conduttori.
Allora, facciamo
alla fine a mazzolare.
Allora, io ho una domanda, una per Arnaldo e una per Franco. Comincerei con Arnaldo per concludere il discorso che stavo facendo prima. Tu dici la bandiera della pace. Ma qui, a parte che non stiamo parlando di locali pubblici,
stiamo parlando di un luogo istituzionale.
Stiamo parlando di luogo istituzionale.
Ma io sono favorevole alla bandiera della pace dal comune, perché io non lo trovo un simbolo di parte. Come il crocifisso, anch'io non ritengo la pace, perché la pace secondo me è universale, ma c'è chi lo ritiene un simbolo di parte e ha trovato scandaloso che il sindaco avesse usato o il comune avesse usato dei simboli di parte per mettere. È lo stesso discorso del crocifisso, secondo me. Il crocifisso appartiene alla cultura, alla storia, alla cultura italiana, sta lì, vogliamo dire da 70 anni se non da 2000, però adesso viene visto
però,
come un simbolo di parte.
Allora,
lo stesso discorso se fare
la bandiera,
i guerrafondai lo vivono come un simbolo di parte.
La bandiera della pace era contestualizzata a una certa situazione sociopolitica di un certo periodo temporale.
Io non te pago della guerra.
La polemica attorno alla bandiera della pace è nata a seguito della guerra in Iraq nel 2003. Non è che è nata prima la
polemica. Io mi riferisco alla polemica del 2006.
È nata in seguito di questo, perché la guerra in Iraq continua ancora, certo. Anche in Afghanistan. Quindi, cioè, il fatto che il comune decide di mettere la bandiera della pace è una espressione della maggioranza politica di quel comune, perché molto probabilmente il comune di Milano non ce l'ha messa, che ha maggioranza di centrodestra e favorevole alla guerra in Iraq e in Afghanistan.
Capito, ma il luogo istituzionale, capisci? Cioè, non è un luogo politico quello, cioè il comune non può in sede istituzionale essere di parte, capito?
Se può essere
di parte in sede istituzionale comune, tanto più possono essere di parte gli studenti di una classe, voglio dire, no?
Guarda, per esempio, io ti dico una cosa, questa me la son persa e penso che sopravviverò questa polemica ternana. Diciamo che probabilmente sopravviverò tranquillamente. C'è stato, per esempio, una presenza del Confalone del comune nella manifestazione studentesca, quella del 30 di ottobre, mi sembra che sia stata quella dell'onda anomala, e secondo me è importante che invece il comune prenda posizioni, chiaramente assumendosi le sue responsabilità, nel senso che il comune garantisce tutti, ma poi non è che sia neutrale, no? Può fare anche delle scelte rispetto alla pace, alla guerra e a altre situazioni. Ben diversa però, come dire, io non vorrei che mischiassimo tutto e quindi tutto diventasse un po' grigio e indistinto. Penso che ben diverso è il discorso nelle aule scolastiche. La cosa curiosa, e altri due aspetti che volevo, prima che tu Alex mi faccia la domanda, anticipo due cose importanti secondo me che volevo puntualizzare. Oggi ho rinunciato anche a un programma della RAI, perché una piccola cosa che vi dico è anche un attestato di fiducia, che io personalmente ho... Qualcuno, come dire, narcisisticamente si è sovraesposto rappresentando sé gli studenti ed altri. Io personalmente ho fatto una scelta di sobrietà mediatica, quindi ho rifiutato qualsiasi immagine, ripresa o intervento, diciamo, televisivo. Ho fatto due interventi sui giornali, uno in par condicio, uno del Corriere dell'Umbria e uno del Messaggero, locali esclusivamente, perché secondo me un altro aspetto pericoloso che invece è venuto fuori è proprio questa mediatizzazione dell'evento. Cioè, quello che secondo me potrebbe creare problemi agli studenti, anche se sono convinto che lo vivremo con i ragazzi in maniera creativa, cioè stando dentro la notizia analizzi i meccanismi e chiaramente decostruisci quello che è il sistema dell'informazione o dello spettacolo più che dell'informazione, è proprio questo, cioè aver scelto di dare in pasto ai giornali questa notizia che invece avrebbe potuto avere dei luoghi e dei contesti molto più, secondo me, congrui per una soluzione. In questo caso i provveditorati, insomma, per farci capire dagli ascoltatori, ed eventualmente la procura a Terni. Invece, insomma, come dire, è stato fatto un fax al Corriere dell'Umbria. Io tra l'altro ho saputo del fatto che era stata fatta una mozione del Consiglio d'Istituto dal giornalista, mi sembra gravissimo visto che la mozione era stata fatta 10 giorni prima, e quindi è stato scelto da parte della dirigenza scolastica di dare in passo proprio la notizia ai giornali. Secondo me questo è un atto grave, perché può determinare delle conseguenze proprio rispetto alla composizione della classe e allo sviluppo della storia, però insomma ognuno fa le sue scelte, e chiaramente io questa non la ritengo importante. È per questo che, come dire, sono molto sobrio a livello mediatico. Questo è il terzo intervento che faccio, è proprio per la fiducia che ho in voi come associazione e come persone. L'altra cosa, secondo me, poi diciamo chiudo, è che è scandaloso che, come dire, ci sia questa crociata, e chiaramente mi riferisco al delirio, cioè che in due giorni è andata a finire in cronaca nazionale. Poi probabilmente, se uno avesse voluto rilanciare, ci sarebbe stata molto più possibilità. Io ho fatto proprio questa scelta di invece tenere bassi i tomi.
Invitato a porta.
Sì, ma stamattina mi ha telefonato, guarda, ti dico, stamattina ho rifiutato, studio aperto, poi un'altra trasmissione del pomeriggio di Rai 1 con i bidelli che ogni tanto venivano, io facevo bloccate tutto, perché tanto un paio di giorni che esco da vie secondarie della scuola proprio per evitare le civette che stazionano fuori dalla scuola per prendere immagini, perché proprio la mia scelta è stata questa, di evitare la spettacolarizzazione, perché ho delle responsabilità educative che non dimentico mai per quanto mi riguarda. Però, come dire, in due giorni questo evento ha rasentato il nazionale, non so se poi continuerà, speriamo di no, perché appunto abbassando i toni forse non c'è stato linfa per continuare. Quando io ti racconto due piccole cose della nostra scuola su cui poi nessuno parla, nessuno interviene, eccetera. Io ho una quinta classe con due, insomma, ricordo che Vito, quel ragazzo di Torino, è morto circa 2 settimane fa per un crollo di un fondello della scuola stessa. È morto di scuola. Le nostre scuole sono assolutamente indecenti, perché è uno scandalo, a cominciare dall'Umbria, quella che è la condizione materiale in cui si svolge e si sviluppa l'attività didattica. Ti parlo proprio personalmente, al Casagrande io ho una quinta, la quinta B, dove ci sono due fori sopra il fondello, entra un'aria terribile. Considera che i ragazzi spesso fanno lezione, e io lo faccio col giaccone, i ragazzi con le coperte, quindi si portano, come dire, sembra una scena da libro Cuore 1800, siamo nel 2008 in Italia a Terni. Un'altra classe, la prima H, 28 ragazzi che fino alla settimana scorsa erano stipati come sardine dentro un'aula in maniera indecente, non si riusciva a muovere, con problemi anche di sicurezza se fosse successo qualsiasi cosa, perché veramente era un problema grave. Ecco, questi problemi reali della scuola, come dire, i tagli pesantissimi che questo governo, la Gelmini e i governi precedenti stanno facendo alla scuola, come dire, sono trafiletti e quasi, no, un'impostazione, una sciccheria di cui si parla di tanto in tanto, nonostante magari si muovano decine di migliaia di studenti, ricercatori, insegnanti e genitori contro questi tagli e per la scuola scuola pubblica. Quando invece tocchi, appunto, e appunto per questo penso che sia ben diverso questo simbolo dal poster degli U2, la croce, si scatena, come dire, la rabbia e la crociata, e secondo me questo è indicativo un po' del clima culturale o inculturale che c'è in Italia. Se tocchi il simbolo esplode la bomba atomica, se poi le condizioni materiali delle scuole sono disperate, come dire, continuiamo a tagliare come fa questo governo in maniera indecente, la Gelmini, però parliamo che facciamo una riforma, insomma. Diversità di stile e diversità di approccio a quello che è appunto la scuola. Personalmente mi sarebbe più interessato parlare di queste altre cose.
Posso? Velocemente. No, da una parte appunto, proprio perché questo mi viene subito da risponderti, proprio perché ci sono tutte queste priorità, tutti questi problemi nella scuola, sprecare l'energia, a mio avviso sprecare tra virgolette ovviamente, per un simbolo, quando appunto ci sono questioni molto più urgenti e molto più importanti di cui occuparsi, mi sembra un po' così, un po' uno spreco appunto.
Ti faccio la battuta, entro subito, scusa, questa è la violenza che faccio, ma permettimela. Probabilmente per i credenti, questa è veramente una battuta, togliere il crocifisso potrebbe inficiare la solidità della struttura. Io non ci credo, ma insomma, considerando come si tengono sulle scuole, togliere quel simbolo potrebbe essere devastante. Anche con lo stop poi ultimamente, quindi è ben solido.
Non è più possibile.
No, lo stop è stato allentato in maniera molto tranquilla per non danneggiare niente, quindi adesso è un anello aperto e è come un chiodo sostanzialmente. Spero non abbia inficiato la solidità della struttura scolastica, perché... Ma io, guarda, personalmente quello che farò è questo, continuerò nella mia pratica di creare, di tornare alla situazione con cui avevamo iniziato l'anno scolastico, cioè un'aula laica e inclusiva. Questa è la mia scelta, insomma, nonostante tante cose che ci sono intorno, e poi farò una battaglia insieme ad altre persone che credono a questo principio, per vedere se in sede legale è o meno discriminante la presenza del crocifisso in aula. Quindi questo ti do un anticipo.
Ci avrai dei legali che ti seguiranno?
E chiaramente sì, io adesso attualmente, siccome ho anche dei provvedimenti, io insomma scherzo, ironizzo, ma insomma la situazione non è proprio tra le più leggere, ho dei provvedimenti disciplinari in corso e io faccio parte dei COBAS e quindi verrò anche rappresentato dal mio sindacato, dai COBAS, anche se ho quasi una schizofrenia tra parte lesa questa volta e rappresentante sindacale, ma mi darà una mano anche qualcuno del nazionale. D'altra parte, per questa battaglia faccio riferimento anche a delle associazioni laiche che combattono appunto questa battaglia sulla laicità dello Stato, una di queste è l'UAR a livello nazionale, e quindi porremo il problema, che per me è esiziale, prioritario e fondamentale, della presenza del... È chiaro che se poi un magistrato dovesse porre un principio che è diverso da quello spagnolo, io spero che, insomma, di fare come la Spagna, una volta si diceva, no? Un'altra cosa, speriamo di fare come la Spagna, cioè affermare un diritto senza nessun tipo di, come dire, di retrogusto di vittoria fondamentale, ma un principio molto semplice di laicità delle aule scolastiche. Se andremo verso l'Europa, perché appunto io guardo l'Europa e non alla palude ternana in particolare, se andremo verso l'Europa, probabilmente quello che verrà fuori sarà una, spero e auguro, mi auguro, insomma, una soluzione alla spagnola, nel quale, come dire, vengono tolti in maniera molto laica i crocefissi dalle scuole, come proprio acquisizione di una nuova modalità, insomma, scordiamoci il passato e creiamo una nuova società inclusiva, eccetera. Se chiaramente dovesse venire fuori invece che questo mio atteggiamento, che però, come dire, ha anche delle motivazioni formali, è scorretto, e a quel punto io, insomma, dovrò decidere se continuare a stare dentro la scuola o meno, insomma, sarà una decisione che riguarda me personale, ma insomma a quel punto non violerò le norme, perché non mi sembra corretto, dovrò solo decidere se rimanere dentro quelle aule con un simbolo che ritengo fortemente discriminatorio oppure no, insomma sarà una mia scelta individuale e non violerò nessun altro tipo di, insomma, di volontà o di norma.
Allora andiamo in pubblicità e poi diamo la parola ad Arnaldo. Torniamo in studio, questa è Radio Galileo, sono le ore 19.05. Arnaldo, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, due cose veloci, insomma.
Sì, poi
due concetti. Sì, appunto. Allora, no, la seconda cosa che volevo dire, appunto, è di questa storia, insomma, la cosa che ripeto che mi colpisce. E io l'ho detto prima, sono sia democratico che gerarchico, nel senso che quando c'è un dubbio su quella su quale
si dice democratico ma anche gerarchico
ma anche nel senso che ovviamente non sono anarchico, quindi non credo che la democrazia sia che tutti fanno quello che gli pare, insomma.
Toccato
ci vuole una struttura,
proprio così,
poi tu sai che io essendo cattolico Lo sai anche, infatti non sono liberista io. Sono anche cattolico, quindi io credo di avere la verità in tasca, giustamente, no? essendo cattolico, però non la voglio imporre agli altri, questo ci tengo a precisarlo. Allora, secondo me, appunto, di fronte a un discorso simile al crocifisso nella scuola, appunto, io credo che ci siano due strade per avere la risposta su cosa sia giusto fare. Da una parte, appunto, è quello che ci sia un provvedimento dall'alto, che in questo caso può essere il preside, potrebbe essere il provveditore, può essere il ministro, può essere chi gli pare, insomma, comunque che ci sia lo Stato, l'autorità che decide cosa è giusto per gli studenti e lo fa. Oppure ci può stare la via democratica, che comunque io invece apprezzo in questo caso, e che quindi che gli studenti possano decidere cosa quali simboli utilizzare nella propria classe o meno. Trovo invece un po' inquietante, se non comunque discutibile, il fatto che un professore da solo possa pretendere di decidere cosa è giusto a livello educativo su una questione così delicata e così complessa da solo, perché comunque è, per forza di cose è arbitrario, perché tu puoi avere le tue idee, però non puoi pretendere di avere la verità in tasca, quindi comunque guarda, ti dovresti anche tu appellare o a un'autorità o a una democrazia, cioè non puoi decidere tu cosa è giusto.
No, ma io mi appello al mio ruolo di educatore, che è ben differente. Vedi, sai, questa è la differenza che c'è tra il maestro unico e un approccio multidisciplinare, multiverso all'educazione. C'è chi pensa che il piccolo dittatore o il maestro solo di fronte a una classe possa essere, come dire, una ricchezza, soprattutto perché magari si tagliano i bilanci in queste maniere. Io penso che la formazione dei ragazzi invece avvenga attraverso, come dire, degli esempi, delle possibilità, delle scelte differenziate da parte dei colleghi. Sì. Infatti, scusami, quello che io non ho fatto, non avendo la verità in tasca, proprio perché la verità è un concetto religioso che non mi appartiene, è una scelta profonda di non violare neanche la libertà di insegnamento degli altri docenti. Quindi non è che ho tolto il crocifisso
in questo modo hai fatto ancora più confusione.
No,
però,
in questa, guarda,
non è
in questo caso
che...
la confusione, cioè... la stai facendo tu, perché quando uno confonde i ruoli, allora è lì il problema. E secondo me la confusione del ruolo è qualcosa di indecente in questa scuola, in questa storia, scusami, perché un conto è il ruolo che ha l'insegnante, un conto è il ruolo che ha lo studente, che non è passivo assolutamente o meramente passivo, ma non è come il ruolo dell'educatore, un conto dovrebbe essere il ruolo eventualmente dei dirigenti, che è comunque lo stesso degli insegnanti sotto certi moltissimi aspetti. Allora, come dire, quando tu ti prendi le tue responsabilità di educatore, assumi il tuo ruolo nella profondità del ruolo di, appunto, nel ruolo di educatore, quindi fai una scelta per mostrare ai ragazzi una possibilità, un approccio a un problema che non è unico, unitario, ma appunto è differenziato rispetto ai colleghi. Quindi secondo me la ricchezza che i ragazzi avranno e riceveranno non è una violenza, ma è la ricchezza di un approccio problematico. Allora, e quindi l'apertura, il populismo di cui dicevo all'inizio è proprio questo, è quel populismo che dice decidete
sì,
voi, e poi in fondo, come dire, non dagli strumenti né per conoscere
con te
né
sul piano,
capito?
Di principio,
allora,
cioè
non è una differenza,
no,
di poco
cosa,
conto. Allora... però ti dico anche un'altra cosa, perché secondo me è fondamentale, come dire, c'è un problema sulle maggioranze. In questo momento, io non so se ne avete parlato in questo programma, è scandalosa la proposta della Lega, a parte le classi differenziate, cioè quindi questa ghettizzazione delle differenze, no? Che è veramente scandalosa. Cioè, torniamo tra un po' alle stelle gialle, magari non saranno più gialle, magari non saranno neanche più stelle, ma l'espulsione della differenza dalle classi, le classi differenziali. La scuola italiana vale qualcosa per il lavoro dal basso che fanno tanti docenti da molti anni, precari, che adesso vengono buttati fuori, eccetera, ma soprattutto per l'integrazione. L'integrazione dei disabili, nonostante, no, taglino sul sostegno, e l'integrazione dei ragazzi stranieri, per esempio, che adesso stanno riempendo per fortuna le nostre classi. Fare classi ghetto è uno scandalo, ma ancora di più questa ghettizzazione si realizza all'interno di un principio che secondo me anche tu dovresti rivendicare, che è quello della libertà religiosa. La Lega sta facendo passare una legge fascista, a mio avviso, con un populismo di fondo, cioè il fatto che se, sai che io insomma avrei capito che non è che sono religioso, ma per costruire una moschea è necessario un referendum. Questo non è democrazia, perché viene fatto passare, è lo stesso principio.
Vabbè,
che
però,
c'è,
scusa, io sono d'accordo con te su questo, fammi... volevo rispondere in merito, perché stai allargando tanto il discorso.
Io non allargo il discorso, perché cerco di spiegare, e secondo me insomma è necessario questo. Cioè, quando fai populismo, quando parli di democrazia, quando ti appoggi alle dittature delle maggioranze per imporre quella che è una visione unica con la verità unitaria, eccetera, eccetera, che riguarda l'impostazione educativa, che riguarda le scelte religiose, okay, che riguardano. Vabbè, allora, questo è dello stesso stile rispetto al far decidere i ragazzi, perché confondi i ruoli e chiaramente crei una situazione veramente.
Io ti ho fatto un discorso di democrazia. Sì, nel senso, però.
Questo è populismo, non è democrazia.
Però, in effetti, cioè, il discorso democratico, appunto, non deve essere necessariamente quello di far decidere i ragazzi, ma proprio all'interno del ruolo educativo, cioè che tu porti un elemento nuovo, che può essere quello di considerare la laicità togliere il crocifisso, ci può stare. Cioè, aspetta un attimo.
Sì, però io non ho tolto il crocifisso, ho rimesso l'aula come era prima, capito. Cioè in una situazione laica, ricordo.
Però il discorso io lo posso condividere questo. Quello che non condivido invece, e non credo che sia da un punto di vista educativo assolutamente una cosa positiva, è il fatto che quando questo discorso trascende, cioè non credo che sia educativo fare questo tipo di, tra virgolette, proposta, poi di fatto non è una proposta, è stata un'imposta se si è creata tutta questa polemica. Ma allora, democraticamente, se non vuoi far decidere i ragazzi, fai un collegio dei docenti e si decide. Allora, io credo che il crocifisso non sia educativo per un discorso di minoranza. Allora, si fa un discorso dei docenti e magari democraticamente si decide tra docenti, ma io non credo che sia educativo che, aspetta un attimo, fammi finire che non riesco mai a finire la frase, non credo che sia educativo che un docente vuole il crocifisso, un altro non lo vuole, uno lo mette, l'altro lo toglie. Cioè, questo balletto del crocifisso, secondo me, ha tutto tranne che una cosa, essere una cosa educativa.
Sono d'accordo per te e per questo ritengo necessario, come dire, che i crocifissi o più in generale i simboli religiosi fammi finire a me stavolta, no? Si tolgano, cioè che non ci siano, proprio per evitare queste cose che sono, secondo me, in fondo e in generale sicuramente rischiose, che creano sempre disagio. Uno Stato moderno, uno Stato civile, uno Stato laico, uno Stato inclusivo e uno Stato che forma una società aperta, no? Evita questa, come dire, esposizione, sovraesposizione, questa imposizione. E allora, l'auspicio, e scusami, è la battaglia che sto compiendo, perché non è un problema personale, io sto portando avanti un percorso educativo con la classe e una battaglia di principio sulla laicità della scuola. T'ho annunciato che ci sarà anche, per quanto mi riguarda, questa fase, che ritengo sostanzialmente la più importante, anche rispetto a quello che coinvolge direttamente la mia persona. È questo il problema e, come dire, il tema che porto avanti. È successo 2 anni fa, io non dico che ci sarà lo stesso risultato, insomma, lo auspico, però vedremo nelle aule aule elettorali c'è la necessaria neutralità che è stata rivendicata, eccetera eccetera, vedremo se andiamo verso la Spagna o la Spagna moderna o la Spagna dell'Inquisizione, quella dei roghi in piazza, insomma. Io spero che andremo verso la Spagna di Zapatero.
Io posso anche essere d'accordo sul fatto che si tolgano i crocifissi. Quello su cui non sono d'accordo è che un singolo professore possa decidere ciò che è giusto. Credo che la decisione la possa prendere il tribunale, la possa prendere la Corte Costituzionale,
siamo in attesa dell'attribuzione non voglio anticipare.
Non mi sembra,
qui la cosa,
da un punto di vista educativo, che sia bello che una scuola veda il preside che litiga con l'insegnante, l'insegnante che si inimica tutti per questo discorso. E l'ultimissimo concetto, lo dico velocissimo se riesco a dirlo tutto, è che appunto anche da un punto di vista diciamo sociale, no? È quello che tu hai detto, le discriminazioni, è un discorso vergognoso quello che fa la Lega, è tutto un discorso. La situazione interreligiosa in Italia oggi è vergognosa, ci sono tantissime discriminazioni ed è una cosa assurda. Proprio per questo motivo io, da cristiano e da cattolico dialogante che non vuole imporre la propria visione, che vuole incontrare le altre religioni, compresa l'ateismo, credo che bisogna cercare di fare tutto ciò che è possibile per creare una pacificazione, non per creare divisione. Allora, in tutta questa storia, la divisione l'hai creata tu. Non è che tu sei andato a mettere una pezza su un problema che c'era. Tu, per una questione di principio, legittima se vuoi, però di fatto sei andato a creare divisione in un ambiente, quindi magari gli studenti che prima stavano più tranquilli, adesso magari si sono creati veramente delle spaccature all'interno della classe.
Allora,
perché
come dire,
gli è stato posto un problema
posso
che
solo
li
dirti, lo stile inquisitoriale forse appartiene sempre alla matrice cattolica, insomma, messa a fare l'inquisizione,
no,
lascia
io ho detto,
perde.
No, io ho detto
allora,
quello che
pensi, ma come dire, fammi rispondere anche a tono, insomma, mi sembra che il tono del dibattito sta lentamente scadendo.
Siamo andati, per quanto... siamo andati bene per quasi tutta la trasmissione. Quindi, non roviniamo.
È un appello, diciamo.
Vi siete stancati troppo.
No, non è questione di stancarsi. Mi sembra che, sai, il retrogusto da Inquisizione torna.
No, no, buono. Io non voglio assolutamente essere aggressivo. Però, siccome tu hai fatto una serie di discorsi molto importanti, su cui io.
Tu hai parlato di Inquisizione, quindi va bene. Se mi fai finire di rispondere, siccome tu hai detto affermazioni abbastanza pesanti,
non me l'hanno detto mai. No, non ho fatto infiltrazione, ho detto che proprio perché tu condividi, e io condivido delle posizioni, cioè l'importanza di creare un clima di integrazione, certo, e di pace tra le culture e tra le religioni, allora io dico, secondo me, io non ho la verità in tasca in questo perché sto parlando da cittadino, va bene? Secondo me il lavoro che noi dobbiamo fare per pacificare le religioni non passa attraverso questioni di principio che vanno sui simboli che secondo me non aiutano la pace ma la tolgono.
Sì, però tu parli di pace tra le religioni perché pensi forse alla guerra tra le religioni, io ti parlo di laicità, che è una cosa ben differente, insomma, come dire, è il problema di punto di vista. Tu, ti ripeto, parli di guerre, di religioni da pacificare, io invece parlo di contesti laici in cui si svolge, come dire, la dinamica educativa. Quindi, siccome partiamo da punti di vista completamente diversi, no, ho detto, è lo stesso stile della moschea, quello, il populismo della Lega che dice, decide democraticamente la maggioranza attraverso un referendum, se la moschea o meno debba esistere, violando quindi un principio fondamentale che è quello della libertà di religione e di non discriminazione, è lo stesso stile che dice, a mio avviso, questi ragazzi devono decidere, perché è populismo becero,
sì,
per quanto mi riguarda.
Come dire. Di discriminazione.
No, io non
questo,
discrimino niente, perché io creo un'aula che è neutrale.
Il crocifisso,
no,
come una
io non tolgo il crocifisso, io ti ripeto,
qualcuno
lo potrebbe dire sicuramente, qualcuno l'ha anche affermato, però ti ripeto che personalmente io non discrimino nessuno, perché creo le condizioni per quella che è un'aula, diciamo, neutrale, inclusiva, in cui tutti possano trovarsi senza disagio. E questo secondo me è il centro e la centralità di quella che è uno.
Che la neutralità è un concetto astratto che non
no,
esiste.
No, la neutralità è un concetto astratto, ma in un contesto, diciamo, spaziale non è astratto, perché ripetiamo che un simbolo come quello religioso non è assolutamente un simbolo inclusivo in questo contesto, e in una società, ripetiamo un po' i discorsi, insomma, avvenire in cui tutti debbono avere il rispetto degli altri, sicuramente questa ostentazione, vada a chiudere visto che l'ora è finita, non è sicuramente un aspetto che apre una società, diciamo, dell'incontro, ma sicuramente crea solo scontri. Quindi, togliendo questi simboli che stanno lì, secondo me si fa un'operazione di civiltà profonda e di laicità e di dignità dello Stato e della scuola stessa.
Va bene, allora questo dibattito spero che abbia chiarito un po' le idee alle persone. Noi abbiamo fatto sentire due campane diverse, due modi diversi di vedere, e chi è riuscito ad ascoltare tutto, non so quanti saranno perché il dibattito è stato, diciamo, lungo, e penso che si saranno fatti una propria idea. Chi ancora non se l'è fatta, ci pensi, perché è importante. Allora, però c'è una cosa importante da dire, se no parliamo solo
visto che parliamo di scuola, visto che parliamo di scuola, bisogna dare una notizia rapidamente, poi magari
che la Gelmini
vi chiedo un parere a testa di due minuti cada uno.
Allora, Gelmini ha stanziato un sacco di milioni per la scuola pubblica.
Certo, per la scuola
pubblica.
Che cos'è la scuola pubblica, Marcello?
Ma non mi dire per quella privata.
Guarda, credo
120 che, milioni per
non credo
privata.
Che esista ancora a lungo la scuola pubblica, se continuiamo di questo passo.
Raccontaci un po' che è successo.
È successo praticamente che una volta che si cominciano a dare i soldi in modo incostituzionale, poi questi soldi le scuole private li pretendono, perché ormai ce li hanno. Grazie a D'Alema dal 97 che ruppe un muro dei 45 anni che non si davano i soldi alla scuola privata, grazie a D'Alema furono per la prima volta finanziate le scuole private, e adesso con la crisi che c'era il governo ha detto ma forse sarà il caso di provare a togliere qualcosina alla scuola. È successo un vino mondo. Taglia la scuola cattolica, la CEI si mobilita, il governo li ritira. La Chiesa cattolica, già schierata contro i tagli del governo che colpiscono anche l'istruzione privata, non si ritiene soddisfatta dai tentativi del governo di contenere i tagli in quel settore e annuncia la mobilitazione. Monsignor Bruno Stenco, direttore dell'Ufficio Nazionale della CEI per l'Educazione, parla di crisi e afferma che le federazioni delle scuole italiane si mobiliteranno in tutto il paese. Stenco contesta che il governo voglia privilegiare la scuola statale Attenzione, perché qui siamo a... sembra di stare su Candid Camera. Il governo vuole privilegiare la scuola statale e quella commerciale, colpendo il privato sociale rappresentato da quella cattolica. Il presule lamenta non solo il taglio di 130 milioni pianificato dal governo, che fa scoppiare la scuola cattolica, ma sono 10 anni che il finanziamento si è inceppato. Prima non ce l'avevate, quindi vabbè. Stenco critica in particolare il ministro Tremonti. Nel 2008 ripete la stessa manovra del 2004, taglia per 3 anni consecutivi i 130 milioni di euro alla scuola cattolica. Dopo queste, a seguito di questi ammonimenti, il governo ha prontamente rassicurato la CEI. Il sottosegretario all'economia Giuseppe Vegas ha fatto sapere che la commissione bilancio del Senato ripristinerà i fondi alle scuole cattoliche. C'è un emendamento del relatore che ripristina il livello originario, vale a dire 120 milioni di euro. Possono stare tranquilli, dormire su 4 cuscine. Queste sono parole di Vegas.
Probabilmente Bagnasco ha telefonato a Letta e subito si è messo in moto.
Io non commento per non venire in galera. Arnaldo, un parere veloce.
Spassionato.
Devo fare la parte del cattolico, posso dire quello che penso?
No, devi dire quello che penso.
Io sono per la scuola pubblica, quindi non molto. Purtroppo, se volete, posso... posso anche trovare dei motivi per difendere la scuola privata.
Già hai fatto tanto stasera.
Franco,
come dire, veramente si commenta da sé, e quello che stupisce è questo. Hai ragione quando dici che è stato più il centro-sinistra a finanziare la scuola privata del centro-destra, Berlinguer, Fioroni, insomma, ce li ricordiamo bene. Lo scandalo, secondo me, è che con decine di migliaia di studenti, ricercatori che stanno scendendo in piazza attraverso il movimento dell'onda anomala in questi giorni, il governo neanche li ha considerati, ha fatto dei giochini, no? E
gente sta che fa ricerca scientifica.
Gente che fa ricerca, gente che appena finisce la ricerca se ne va all'estero, magari a come dire, investire quello che è riuscito a studiare qua in Italia, investire in ricerca, ecco, battono la campana ai preti e il governo, come dire, si genuflette,
piovono dal cielo.
Sintomatico di questo.
A proposito di battono la campagna, so che c'è un problema vicino a San Pietro, nel centro storico, dice che c'è, che c'è la campana, ho sentito dire, Arnaldo che è giornalista me lo dirà. So che si sono lamentati quelli vicini perché dice che le campane suonano forte e per tanto tempo. Allora so che l'ex presidente della provincia, l'avvocato Molè, cattolicissimo, ha detto: ma beh, che volete, sono tanto bella, a me mi piacciono tanto. Com'è sta storia? Raccontaci un po' bene.
Non l'ha detto così. E tra l'altro questa cosa l'ha detta a me perché l'ho scritta su un articolo io, quindi sì? Posso allora riferire le parole precise.
Allora,
no, allora qui c'è... Sono arrivate voci, sì. Allora, questa è una questione veramente grottesca, e per questo che io dico, appunto, al di là, cioè ci sono questioni di laicità vere, ci sono dei rigurgiti, diciamo, di anticlericalismo abbastanza gratuito che io francamente non capisco nemmeno, o forse lo capisco, forse ci sono dei motivi politici, forse il convegno del 14 giugno dava un po' fastidio, non lo so. Però insomma, che adesso ci sono state, prima in Duomo, hanno scritto, hanno fatto una petizione, un ricorso, un esposto alla procura perché dà fastidio l'orologio che batte i quarti d'ora, no? Poi hanno fatto almeno sono arrivate 2 segnalazioni, una per email, una mi è arrivata per telefono al giornale di un cittadino, Walter Pilchio, posso fare anche il nome, che si lamentava che è insostenibile queste campane che suonano in continuazione per 45 minuti di seguito. Una cosa, vabbè, io siccome faccio il giornalista, quindi al di là del fatto che sono cattolico, in Duomo posso testimoniare io perché ci lavoro e posso dire che non dà nessun fastidio l'orologio, quindi al di là poi io ho fatto l'intervista al parroco, sta un po' esaurito che ha mandato la petizione evidentemente, o forse strumentale. In San Pietro ho fatto la stessa cosa, cioè io prima ho intervistato le persone che si lamentavano, poi ho intervistato il parroco chiedendo se era vero quello che loro dicevano, e lui ha smentito categoricamente, ha detto no, le campane suonano al massimo per 5 minuti.
Mi sembrava strano 40 minuti.
È che 45, secondo Pilchio 45 minuti, secondo un altro cittadino 25 minuti, anche lì non erano neanche d'accordo, c'è chi diceva 25 e chi diceva 40. Io, ripeto, da giornalista sono stato totalmente neutrale, non ho preso posizione ovviamente in questa questione. Poi ho intervistato Molè perché so che abita davanti a San Pietro, gli ho detto ma è vero che c'è sta cosa? Dice no, suonano normalmente 5 minuti prima della messa. Una volta al giorno, anzi 2 perché le campane suonano un quarto d'ora prima della messa e subito prima, quindi... 5 minuti, 10 minuti prima, 10 minuti in totale, insomma, tutti i giorni, la domenica tre volte perché stanno tre messe.
Io ho sentito dire che qualcuno si era lamentato perché suonavano a morto e si deprimeva.
Sì, perché quando c'è un funerale ovviamente suonano a morto, soltanto che secondo Pirchio suonano a morto per 45 minuti, mentre secondo Molè, secondo il parroco, suonano a morto per 5 minuti, il che non credo che sia...
Non è una cosa, saranno lì con l'orologio.
Esatto, no, ma se, no, ma io però approfittiamo di questa sede, cioè, ci sono ascoltatori di Radio Galileo che abitano dalle parti di San Pietro, ci facciano sapere, magari chiamino Galileo, chiamino Civiltà Laica e ci facciano sapere se è vero che queste campane danno così fastidio.
Va bene, allora siamo arrivati in conclusione.
Abbiamo chiuso in bellezza.
Allora, prima di chiudere del tutto, dobbiamo ricordare che mercoledì prossimo Marcello terrà una lezione
10 dicembre
sui diritti umani, che è mercoledì
professor
10 dicembre.
Professor Coppoli è invitato al sentire del suo vecchio prof, che non gli fa male.
Il mercoledì 10 dicembre Marcello Ricci presso la Biblioteca Comunale di Terni, proprio qui al centro, sapete tutti dov'è la biblioteca, Piazza Europa, Piazza della Repubblica, vabbè, sono attaccate. Comunque, mercoledì alle 5, mercoledì 10 dicembre, che è l'anniversario della dichiarazione dei diritti dell'uomo.
60° anniversario.
Marcello terrà una lezione alle ore 5 sulla dichiarazione dei diritti dell'uomo.
Cercherò di fare
E la sera il progetto Mandela farà uno spettacolo teatrale, sempre in biblioteca, sempre su questa dichiarazione dei diritti dell'uomo. Quindi venite numerosi, un altro appuntamento con Civiltà Laica.
Ma tu hai detto che abbiamo fatto un appuntamento splendido con Maria.
Non c'è stato il tempo, ma comunque potete connettervi al nostro sito, che è www.civiltalaica.it. Proprio in prima pagina, al primo, trovate il link a Radio Radicale, che riporta tutto l'incontro che c'è stato qui a Terni con Maria Antonietta Coscioni sul testamento biologico.
Venuto molto bene, anche perché gli interventi che ci sono stati di buon livello.
Sì, quindi.
Sai che è bello che Radio Radicale pubblica integrali di noi testi, i video e anche gli audio delle interviste,
sì.
E ce ne ho trovato uno del vescovo.
non si posso dire tutto ai radicali, tranne che non sono democratici.
parlano tutti.
Allora io chiuderei qui la trasmissione, ringrazio Franco per ospiti. Essere venuto, anche Arnaldo,
io
ovviamente
vi saluto. Voglio solo dire un'ultima cosa. Domani è il 6 dicembre, il primo anniversario della strage della ThyssenKrupp. Do un'informazione con una ventina di persone. Stasera abbiamo aspettato anche questo programma. Diciamo, partiamo per Torino per la manifestazione che domani ci sarà, proprio in ricordo di questa terribile strage degli operai della ThyssenKrupp di Torino.
Una cosa molto importante.
No, perché è una cosa seria. Insomma, c'è sta anche domani pomeriggio, c'è la messa all'acciaierie del vescovo, proprio in memoria di questa strage. Insomma.
Va bene, grazie a tutti, appuntamento a venerdì prossimo.
Ciao a tutti.